Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Ma che storia è questa? Una trasmissione sull'uso pubblico della storia in onda su Radio Popolare ogni sabato alle 16.30 e per suggerimenti come sempre potete usare la mail che è storia@radiopopolare.it. Veniamo subito all'argomento di oggi. La falsa fialetta di antrace, sicuramente molti se lo ricorderanno, che è una pericolosissima sostanza tossica, mostrata dal ministro della difesa statunitense Colin Powell il 5 febbraio del 2003, per me è la più clamorosa, la più pericolosa, la più terribile, diciamo così, delle fake news. Per tanti motivi, perché il capo delle forze armate più potenti al mondo ha mentito, sapendo di mentire, giustificando così una delle peggiori guerre degli ultimi anni, la seconda guerra del Golfo, perché così ha sputtanato, si può dire, sì, lo abbiamo già detto, le Nazioni Unite, visto che lo ha presentato in quella sede, e perché anche i giornalisti ci sono cascati. Ecco, tutto assieme questi elementi mi fanno pensare che questo sia un argomento che vale la pena di sviluppare anche naturalmente con quanto sta succedendo adesso. Nella trasmissione di oggi proveremo a mettere assieme questi elementi per scoprire che purtroppo il falso è stato usato spesso per scatenare reazioni violente, non l'ha inventato certo Colin Powell, pace all'anima sua. In questa puntata raddoppiamo addirittura i nostri storici, perché a Barbara Bracco dell'Università Milano Bicocca e a Giovanni Scirocco dell'Università di Bergamo aggiungiamo altri due vostri colleghi. Benvenuti innanzitutto Giovanni
grazie.
E Barbara.
Grazie.
E aggiungiamo infatti Riccardo Saccenti che insegna storia della filosofia medievale all'Università di Bergamo. Benvenuto.
Grazie, salute a tutti.
Ed Enrico Serventi Longhi dell'Università di Messina, benvenuto.
Grazie, salute a tutti e a tutti.
Ah, speriamo che si senta un po' meglio il telefono nel corso della trasmissione. Cominciamo con Barbara Bracco.
Grazie, grazie Danilo. Sì, tu hai riferito adesso un episodio molto noto, non l'unico naturalmente anche dalla storia recente. Esiste ormai un'espressione per indicare il falso, cioè le fake news, che è un termine come molti anglismi, mi permetto di dire, che contiene e non ha mai sciolto un'ambiguità di fondo. E cioè le fake racchiudono sia le false notizie che le notizie false. Non è semplicemente un gioco di parole, cerco di spiegare brevemente qual è la differenza. Le notizie false, questa è una mia personale, diciamo, interpretazione dei fatti, sono quelle azioni volte a disorientare l'opinione pubblica, a confondere il nemico, a riscrivere la storia. Sono azioni, cioè, volutamente manipolatorie della realtà. Per qualunque sia il motivo di questa azione di mistificazione, queste sono le notizie false. Al polo opposto o dall'altra parte abbiamo le false notizie, cioè quell'insieme di leggende metropolitane, di dicerie, miti, chiacchiericcio, voci vari che salgono spesso e volentieri dalle profondità della società, della collettività e che producono delle interpretazioni o delle realtà non vere, ma dove l'elemento manipolatorio non è necessariamente presente. Io adesso ho costruito, diciamo, un po' a tavolino due tipologie che naturalmente possono anche confondersi, naturalmente, e sovrapporsi. Forse potremmo iniziare, Giovanni, proprio dalle false notizie. Abbiamo con noi un medievista che ovviamente sa di che cosa stiamo parlando, già che lo storico delle false notizie per eccellenza è stato uno dei più grandi storici del Novecento, cioè Marc Bloch, che era appunto il medievista.
Sì, però il Medioevo è anche, forse per la sua stessa natura, un lungo periodo di notizie false. Penso alla donazione di Costantino. Non so, Riccardo, da dove vuoi partire?
Ma io partirei proprio dalla distinzione che ha fatto Barbara, no? Cioè, nel senso, se teniamo questa, diciamo così, divisione fra le false notizie e le notizie false, Direi che la donazione di Costantino a cui tu facevi riferimento è un caso di notizia falsa, nel senso che, come penso anche alcuni ascoltatori sanno, la donazione di Costantino è un documento che circola più o meno a partire dall'VIII secolo, poi se volete possiamo dire qualcosa sulla sua origine, nel quale l'imperatore Costantino dona al Papa Silvestro II, che lo ha guarito dalla lebbra e lo ha poi battezzato, diciamo, come atto di riconoscenza per questa guarigione miracolosa, gli fa dono della giurisdizione sulla città di Roma, sulla parte occidentale dell'impero, gli fa dono della titolarità e del diritto di utilizzare le insegne imperiali, ed è un testo che nel corso di varie stagioni del Medioevo, diciamo con variazioni, diciamo, sul tema, è stato molto spesso chiamato in causa, per legittimare il ruolo, anche politico, l'esercizio politico del potere politico anche da parte dei papi. Quello è oggettivamente un caso di notizia falsa, nel senso che poi, come sapete, Lorenzo Valla nel 1439, sulla base di una indagine protofilologica, diciamo così, mette a nudo la falsità di questo documento, mostrando che un testo del genere non può essere stato redatto da un imperatore romano del IV secolo, per tutta una serie di anacronismi, per un latino che non è quello della cancelleria imperiale, per una serie di elementi palesemente,
Per l'esame
diciamo,
oggettivo intrinseco, come
esatto,
diciamo noi
intrinseco al
storici.
documento. E quindi da quel momento in poi la donazione di Costantino viene progressivamente, anche se ci vuole qualche decennio, ancora Baronio alla fine del 500 e all'inizio del 600 dovrà suo malgrado difendere la legittimità della donazione di Costantino, però ecco, da lì
È
ci
una
si
tipica
accorge che
notizia
quello.
falsa. Mentre invece Marc
Esatto.
Bloch, che è uno studioso di tantissime cose, poi se magari vuoi dire due
Sì, sì,
parole,
sì.
perché sennò stiamo qui 2 ore
Certo.
su Marc Bloch, è anche uno studioso di mentalità, leggende,
Esatto.
costumi, usi, eccetera. E
Di false
quindi
notizie,
di false
diciamo.
notizie, esatto. Come mai?
Allora, qui il riferimento è a uno dei libri più famosi di Marc Bloch, I Re Taumaturghi, che esce nel 1923, e che è un libro che ha origine nelle trincee della Grande
Esatto,
Guerra. Marc Bloch, serve come ufficiale nella fanteria francese, mentre fa il suo dovere di soldato, ha la possibilità di toccare con mano come all'interno di questa società, chiamiamola così, molto particolare, che è costituita dai soldati nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, si crea un contesto comunicativo, di relazioni, culturale, nel quale, diciamo, si determinano le condizioni perché delle false notizie si generino. Allora, sulla base di questo, lui nel 1921 pubblica un saggio famoso, appunto, sulle riflessioni di uno storico sulle false
Sì,
notizie
poi ci
nella
dirà qualche
guerra.
cosa, magari Barbara, su
Esatto.
questo.
E però quel testo lì è la genesi dei Re Taumaturghi, perché quando, diciamo, finita la guerra, torna al suo mestiere di storico, applica questo studio, diciamo così, storico, che però è attento al contesto sociale, al contesto culturale, a un elemento molto specifico, cioè il gesto con cui durante tutto il Medioevo, l'età moderna, Le Goff avrebbe detto la lunga durata, perché si arriva a Carlo X di Borbone, quindi all'inizio dell'Ottocento, i re francesi e anche inglesi, ma soprattutto i re francesi, toccavano i malati di scrofola e li guarivano. E quindi c'era questa, diciamo così, in questo caso falsa notizia del potere taumaturgico dei sovrani francesi che gli derivava dall'unzione che ricevevano il giorno dell'incoronazione.
Esatto, quindi Bloch, da grandissimo storico qual era, ha la capacità di mettere in collegamento tra di loro un problema, quello appunto delle false notizie che gli proviene dalla sua esperienza viva di combattente della Prima Guerra Mondiale, con le domande che, nuove che si pongono a uno storico del Medioevo, e quindi dimostra, se vogliamo, la veridicità di quello che diceva Benedetto Croce, che ogni storia è storia contemporanea, nel senso che nasce da un problema che si sente presente anche se in realtà affonda le sue radici molti secoli prima.
Sì, lui ha la raffinatezza, Bloch, e l'intelligenza di raccogliere le false notizie mai con un intento, diciamo, critico. Non li stigmatizza mai, le accetta da buon studioso, da eccellente studioso qual era, come un segno dei tempi. Quando lui analizza in quel piccolo capolavoro appena citato da Riccardo sulle false notizie, pubblicato nel 21, lui si pone due questioni, tra le tante, che secondo me meritano di essere oggetto di riflessione. La prima è che le false notizie, quelle che emergono spontaneamente dalle truppe, hanno un fondamento di realtà. Lui lo dice, a un certo punto circola l'idea, che siamo nel 16 o nel 17, che la pace sia dietro l'angolo. E questa idea, che poi è smentita clamorosamente purtroppo dalla realtà, trova il suo fondamento nel fatto che in effetti erano iniziate a circolare delle voci di trattative segrete.
Si vuole credere a determinate,
esattamente,
cose.
La seconda è esattamente questa, cioè ed è questo il contributo di un grande storico che non giudica mai, ma accoglie, cerca di capire, legge in tutto questo quelle che sono le aspirazioni, i desideri, gli orizzonti, accogliere quelle voci non confermate e non confermabili. Che cosa ci dicono? Che cosa ovvia, ma fino a un certo punto, che tra le tante truppe francesi che Bloch vede e conosce quotidianamente c'è più che mai il desiderio, la volontà di uscire al più presto dal conflitto, naturalmente. Ma lui fa anche altri esempi di notizie che appunto germogliano da questo humus sociale.
Tutto questo per dire che ovviamente la guerra è la culla la fogna per eccellenza, intendendo per guerra l'anteguerra, la guerra e il dopoguerra, sia delle notizie false che le false notizie. Forse possiamo sentire Enrico allora su questo.
Ma su questo elemento è chiaramente confermabile quando si guarda il tornante di fine Ottocento, quando il giornalismo moderno diventa protagonista sia della costruzione delle notizie false che della propagazione delle false notizie. La novità è soprattutto il pubblico a cui ci si rivolge con lo sviluppo della stampa moderna, e l'esempio classico è quello di William Randolph Hearst, il grande editore del New York Journal, che di fatto inventò la notizia dell'affondamento del Maine da parte degli spagnoli a largo di Cuba, giustificando presso l'opinione pubblica americana la ragione della guerra. E anche in questo caso, adottando lo sguardo di Bloch, vi era un elemento connaturato con lo spirito dei tempi, l'idea della democrazia, dell'esportazione di democrazia, e quindi la necessità di creare e mobilitare l'opinione pubblica moderna giustificando la guerra, senza lesinare appunto il ricorso all'invenzione, l'invenzione che poi serviva appunto per creare il mito del buono, del bene alla base della guerra, e quindi descrivere e inventare gli orrori degli avversari che venivano in questo modo mostrificati, ma allo stesso tempo era un modello di comunicazione innovativo, perché aveva non più nel potere e non più, diciamo, nella leggenda popolare, nella comunicazione popolare, ma aveva nel professionista dell'informazione, nel fotografo, nel reporter, lo strumento attraverso cui poi il potere nelle sue articolazioni moderne creava, inventava e sedimentava mentalità, perché poi appunto, partendo dall'esempio di Powell, è chiaro che dalla fine dell'Ottocento, 1898, data di questa guerra che per gli Stati Uniti fu l'ingresso nell'imperialismo moderno, inizia un'idea di eccezionalità, di eccezionalismo americano, di cui l'opinione pubblica, nutrire l'opinione pubblica con false notizie, notizie false, era lecito, legittimo da parte di un giornalismo che si faceva protagonista della storia. E quindi noi guardiamo a questi eventi nell'anno, peraltro,
culmine di questa trasformazione epocale perché in Francia contemporaneamente avveniva l'affaire Dreyfus, che fu un altro laboratorio straordinario di invenzione di false notizie e di propagazione di notizie false.
Quindi la stampa è complice.
Quindi la stampa è strumento, diventa lo strumento principe per poter lavorare sulla sedimentazione di mentalità, le trasformazioni, i cambiamenti di visioni collettive, creazione di ideologie. Il potere della stampa è lì nel incardinare nell'immaginario sempre più ampio, no? E poi arriviamo a questo veramente guardando la domanda di oggi, le fake news e social, quanto alla fine il potere si moltiplica rispetto alla facilità di accedere a false notizie, quindi la necessità di comunicare a un pubblico più ampio, no? Di superare il segreto, ma dentro l'opinione pubblica, la sfera della pubblicità, come diceva il compianto Habermas, insomma, che oggi lo ricordiamo anche per la
Certo,
sua
certo.
fine,
Scomparsa via.
diventa scomparsa, è diventato un elemento fondamentale delle democrazie moderne e dei totalitarismi che hanno a che fare con un pubblico ampio e devono creare dimensioni del consenso legittimando il ricorso al falso.
Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
Mi è fatto venire in mente una citazione di un altro filosofo, Benjamin, che con il passaggio, la diffusione dei social e il declino della stampa, siamo però passati alle fake news nell'epoca della loro riproducibilità tecnica, né? Quindi una diffusione proprio massiccia,
Virale,
virale, come
virale.
si dice
Ma
adesso.
è questo è proprio così, perché poi è chiaro che adesso il giornalismo vive una crisi profonda di disintermediazione, no? Quindi il ruolo del reporter della stampa è diventato meno importante, c'è un accesso diretto alla possibilità di produrre e di ricevere fake news, e in questo ovviamente la scuola di Francoforte e Benjamin in particolare avevano percepito questo passaggio profondamente, ahimè, democratico, con tutte le contraddizioni del caso. È evidente che dall'altra parte c'era un tipo di giornalismo, l'affaire Dreyfus ne è una testimonianza emblematica, che si proponeva di disvelare la verità, cioè che si metteva al servizio della costruzione, della, si direbbe in tempi più recenti, della controinformazione in qualche modo, venendo a mancare il media, come dire, lo strumento della stampa del giornalista, viene a cadere la possibilità, diciamo, di confliggere con la produzione del falso. E quindi per questo si parla di post-verità, cioè la difficoltà di intervenire dentro un flusso continuo di produzione di fake news, che è più difficile da rilevare, è più difficile da interrompere, anche
Senti,
laddove
qui
poi emerge la falsificazione.
è silente, siamo quattro storici e un giornalista, però abbiamo un testimone a questo punto.
Mi
Forse,
dichiaro prigioniero
no, hai
politico.
diritto di parola, anzi, perché sei stato tirato in ballo, dici qualcosa.
No, anzi, io pensavo al povero falsario della Donazione di Costantino che ci avrà messo chissà quanti anni a scriverlo, no? Ad elaborarlo, mentre invece attualmente i social e i giornalisti possono produrle, diciamo così, molto velocemente.
Ma Riccardo, si sa qualcosa del falsario? Chi
Ma
è?
allora, diciamo, la storiografia ci ha lavorato molto perché questo è anche un elemento che viene, se volete, dalla lezione di Marc Bloch, lo richiamava Barbara prima. Di fronte al falso, lo storico ovviamente riconosce il falso, ma lo considera come un elemento della sua ricostruzione storica e quindi cerca di capirne le ragioni. La Donazione di Costantino è un falso che ci aiuta a capire alcune fasi della storia del papato medievale. Sull'origine, quasi certamente è un documento che risale all'VIII secolo, alla seconda metà dell'VIII secolo, emerge da un contesto nel quale il papato ha intorno i Longobardi che hanno preso Ravenna e premono per prendersi anche Roma. Inizia la tessitura dei rapporti con i Franchi, prima Pipino, poi Carlo Carlo Magno, e dalla cancelleria papale.
Ah, ecco, arriviamo lì.
In quegli anni, cominciano a uscire in quegli anni una serie di testi in cui si parla dell'omaggio che il re dei Franchi rende al pontefice, e poi a un certo punto si comincia a dire che Carlo è una specie di nuovo Costantino, questo lo dice Papa Adriano, che ha restituito alla Chiesa ciò che spettava di diritto, manifestando la stessa pietas dell'imperatore Costantino.
Che gli spettava di diritto mi porta vicino, mi porta...
Sì, però scusate, il falso della donazione di Costantino è in fondo un tentativo che risulta a noi uomini e donne del terzo millennio un po' maldestro di giustificare qualcosa che, a torto a ragione, la Chiesa riteneva fosse cosa sua. Dobbiamo accettarlo per quello che è.
Esatto.
Il discorso che faceva Enrico, che mi pare assolutamente corretto, sul fatto che il flusso comunicativo dall'Ottocento in poi, con la stampa, e poi via via tutti i nuovi mezzi di comunicazione, è quella che ha prodotto un'opinione pubblica, un pubblico a cui rivolgersi. Noi stiamo dando giustamente l'impressione che il falso sia stato, sia in tempi di pace che di guerra, somministrato, diciamo, a piene mani, senza tanti complimenti. E qualcuno l'ho anche capito, io ricorderò sempre, ma lo ricordano molti di noi, l'esperimento fatto da Orson Welles, quando nel 1938 alla radio, non a caso, comunicò l'arrivo degli extraterrestri, cosa che generò il panico. Lui aveva capito esattamente il potere della comunicazione. Però io vorrei introdurre, siamo quasi alla fine della nostra trasmissione, ma così butto lì una cosa che riguarda più i nostri giorni, e tornare a quella società da cui germogliano tante cose. Noi siamo in presenza anche di un'opinione pubblica oggi che si fa anche facilmente ingannare. Scusate. Cioè, i giornalisti avranno le loro responsabilità, ma c'è anche un pubblico che, a dispetto delle tante fonti informative, accoglie dei falsi o qualcosa che potrebbe essere falso con estrema facilità. Voi ricorderete in tempi recenti le immagini di un villaggio ucraino dove la cinepresa si era soffermata sui corpi senza vita di uomini, donne e bambini. Molti dissero sui social, e non solo lì, che era tutta una messa in scena. Allora, il dubbio che io non voglio stigmatizzare queste persone che ritengono che appunto ci si sia trovati di fronte ad un falso, ma mi pone un altro quesito, cioè di fronte a una cosa enorme come la guerra in Europa, qualcuno non riesce a capirlo, non riesce, come dire, ad accogliere un'enormità di questo genere, per cui quello che documenta purtroppo il ritorno della guerra è falso.
Se mi posso permettere di aggiungere un passaggio
molto breve, purtroppo, Enrico Serventilonghi, per motivi di tempo e basta.
A fine Ottocento scriveva col signor Bergeret a Parigi dicendo: guardate che la produzione del falso in fondo è parte stessa della democrazia, allora fa parte in qualche modo della strumentazione. Allora il passaggio è sul pubblico. Allora il pubblico è come renderlo educato alla ricezione e alla discriminazione del falso e del vero, e soprattutto il pubblico quanto desidera avere il falso, quanto è più consolatorio il falso rispetto a una verità che sembra neutra. Allora è chiaro che quando ha a che fare con una dimensione popolare sempre più ampia e diffusa, e appunto quel passaggio di disintermediazione, in realtà l'ha visto, lo testimonia il Covid, lo dimostrano le reazioni rispetto alle polarizzazioni rispetto ai conflitti, lo dimostra la politica, l'ultimo referendum, la possibilità, il desiderio, quasi la richiesta del pubblico è quello di qualcosa di più, di diverso dalla verità ufficiale. Allora la fabbrica del falso è tale perché c'è una domanda, e questo ci pone anche a noi storici di fronte a una realtà complicata e complessa.
Saccenti?
Sì, no, mi veniva da pensare se a questo punto, diciamo, seguendo anche la riflessione che si faceva adesso, se non siamo di fronte anche a un passaggio ulteriore, perché io sono molto d'accordo che dovremmo interrogarci su quanto c'è una specie di volontà del falso, che però diventa volontà di una, come dire, passatemi il termine, realtà alternativa. Allora, qui il problema è: siamo di fronte al falso o siamo di fronte alla costruzione di pezzi di realtà? Penso a tutto il problema della dimensione dei social, d'accordo, che in realtà costruiscono vie di fuga dalla durezza di quello che Barbara diceva, per esempio dalla durezza della guerra, per cui
Esatto.
c'è quasi la volontà di non, no,
Di
di
non
non
vedere.
stare dentro.
Sì.
Esatto, di non vedere, di non voler stare dentro questo contesto e quindi di cercarne un altro. Allora qui si apre però un qualcosa che è, diciamo, di più del semplice falso, no?
Certo.
È qualcosa di più articolato anche dal punto di vista sociale e politico. Ecco.
Dobbiamo chiudere qui la trasmissione. Non vorrei riaprirne una nuova, ma mi viene in mente che uno dei grandi non detti di questa puntata è per esempio la verosimiglianza, perché un conto è il vero, un conto è il falso e poi è quella maledetta via di mezzo, naturalmente, no? Cosa
Su cui
facciamo?
voi giornalisti
Esatto,
marciate parecchio,
su cui
bravi.
noi siamo giornalisti, siamo assolutamente i primi della classe. Li riconvochiamo per un'altra trasmissione, che
Assolutamente
dite?
sì.
Senz'altro,
Ah,
grazie.
sono a
Volentieri,
disposizione. Certo.
volentierissimo.
Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.